Le cose artificiali nei nostri corpi. Perché i capelli diventano bianchi?
Lo so.
Cosa sono davvero le mestruazioni?
Sì.
Perché in viaggio non si fa la cacca?
Questo non lo so.
Tutto sul sudore. Tatuato sulla pelle.
Ok, aspetta.
Quando è che una persona morta
Benietti,
è davvero
fermati,
morta?
Fermati, sì? Fermati. Sembriamo impazziti, diamo qualche spiegazione.
No, non siamo impazziti, stavo solo leggendo l'inizio dell'indice di Corpi Speciali, il nuovo numero di Cose Spiegate Bene, la rivista libro del Post.
E in questo numero di Cose Spiegate Bene si parla di tanti argomenti che hanno a che fare appunto con il corpo, dalla depilazione ai diversi modi di contare con le dita, di capelli, di sudore. Alcune cose le abbiamo sentite nell'elenco che stavi facendo. Ci sono dei contributi d'eccezione, come capita spesso in questi libri rivista, e questa volta ci sono anch'io.
Fammi indovinare, hai parlato di spazio.
No, ho parlato di cosmetici, non di cosmo.
Ma non mi dire.
E in particolare di una pubblicità di uno shampoo degli anni 80 che mi ha messo profondamente in crisi, e condivido queste mie sensazioni con chi leggerà.
Avendoci lavorato, ho avuto la possibilità di leggerlo in anteprima, vi assicuro che è divertente, anche interessante. Non vi faccio degli spoiler ovviamente sull'argomento, dentro ci trovate comunque diversi anche articoli del sottoscritto, perché sono argomenti soprattutto di scienza e quindi alla fine il cerino è toccato a Mignetti.
E quindi possiamo dire che c'è un po' di armadio in Cose Spiegate Bene, dai.
Il nuovo numero è uscito in libreria il 14 maggio, lo trovate ovviamente in tutte le librerie, sugli store online e soprattutto poi sullo store del Post, basta che cerchiate la vocina shop sul sito e da lì potrete fare il vostro acquisto. Però adesso, Mautino, c'è una puntata da fare.
Eh sì, e parliamo di tutti gli alberi del mondo, di burro cacao e di dipendenza da burro cacao, di fette di formaggio in una maniera un po' diversa dal solito e di bruchi. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Mignetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. A circa 7.430 chilometri in linea d'aria dall'armadio in cui sto registrando in questo momento c'è una piccola città della Guyana francese che si chiama Kourou. La Guyana francese, un ripassino serve sempre, è una regione d'oltremare della Francia nell'America meridionale e si affaccia sull'Oceano Atlantico.
E che cosa ci sarà mai a Kourou che attira l'interesse di Mignetti? Bellissime spiagge, clima tropicale, io non credo conoscendolo.
In effetti sono a mio agio in spiaggia quanto un pinguino nel deserto del Sahara e lì a Kourou di interessante c'è soprattutto il centro spaziale guyanese, cioè la più importante base di lancio europea per i missili spaziali che è usata in particolare dall'ESA, cioè dall'Agenzia Spaziale Europea. Surprise,
allora,
surprise.
Allora io devo fare un uso personale del podcast e devo rivolgere un accorato appello all'ESA. Per invitare Mignetti in Guyana francese o ovunque nel mondo, perché lui ogni volta è lì con i lacrimoni, perché non mi hanno chiamato? No, magari questo no, però diciamo che gli farebbe sicuramente piacere, vero Mignetti? E magari
esatto.
Sfogheresti lì e non qui la tua voglia di
e soprattutto
spazio.
Ti libereresti di me per un po'.
Già.
Vabbè, diciamo che con questo appello forse li abbiamo definitivamente convinti a non invitarmi proprio, però ti ringrazio lo stesso per l'interessamento. Allora, comunque, se fossi stato lì il 29 aprile scorso, avrei potuto assistere al lancio di un razzo Vega C che ha portato in orbita un satellite appunto dell'ESA che è molto importante e che nei prossimi anni potrà aiutarci a capire meglio come se la passano miliardi di alberi qui sulla Terra. Infatti il satellite si chiama Biomass e ha il compito di misurare la biomassa forestale, quindi in sostanza quanto sono davvero grandi le foreste mondiali, qual è il loro impatto sull'intero pianeta e qual è anche il nostro impatto su di loro comunque.
Oh, alberi e biologia, questo è lo spazio che ci piace, Mignetti.
Vedi?
Pensa
vedi?
Se l'ESA invitasse me invece di te, che smacco. Comunque, per capire che cosa fa un satellite di quel tipo dobbiamo partire proprio dalle foreste sparpagliate sul nostro pianeta. Se le potessimo mettere tutte insieme in un unico posto, occuperebbero più di 40 milioni di chilometri quadrati, quasi un terzo di tutte le terre emerse. Quasi la metà di tutte le foreste cresce nelle zone tropicali, il 27% nelle aree climatiche boreali, il 16% in quelle temperate e l'11% in quelle subtropicali. Da sole contengono l'80% di tutta la biomassa delle piante.
E allora, vabbè, Mautino, visto che citeremo spesso la parola biomassa, ricordiamo che cosa intendiamo, no? Con biomassa, facile.
Quanti mesi ho? Perché ovviamente non c'è una sola definizione di biomassa, molto dipende dai contesti, dagli ambiti di ricerca, da che cosa si vuole misurare. In linea estremamente generale possiamo dire che la biomassa è la massa totale di organismi viventi in un determinato ambiente. A seconda dei casi si può per esempio parlare genericamente della biomassa di un albero, per intendere la pianta e basta, quindi solo la pianta, oppure più nello specifico di tutto ciò che popola quell'albero lì, quella pianta lì, quindi muschi, licheni, insetti, funghi e pure i batteri.
Eh sì, e le foreste variano di continuo nelle loro dimensioni in modo più o meno significativo a causa di eventi che sono naturali, pensate per esempio agli incendi stagionali oppure a una grande inondazione, oppure le cause possono essere dovute a un intervento umano. La deforestazione per fare spazio ai campi da coltivare è l'esempio più classico, no? Però c'è anche quella per costruire nuove strade, per attuare espansioni urbanistiche, ottenere il legname, insomma ci siamo industriati molto nel tempo, infatti siamo diventati sempre più abili nel deforestare anche con evidenti effetti sull'ambiente e sulla biodiversità, cioè la possibilità per tanti animali di specie diverse di popolare un luogo. Questo è un concetto su cui torniamo spesso.
Sì.
Si stima che dal 1990 al 2020 il mondo abbia perso circa 4,2 milioni di chilometri quadrati di foreste a causa della deforestazione. In compenso, il tasso di perdita netto si è via via ridotto negli ultimi 30 anni. E questo dato, quindi il tasso di perdita netto, è la differenza in sostanza tra le perdite e i guadagni di superficie forestale in un certo periodo che derivano da attività di ripiantumazione oppure anche dalle ricrescite spontanee. E ridurre la perdita di foreste è decisamente importante.
Eh sì, lo impariamo anche a scuola, che le piante emettono ossigeno e assorbono anidride carbonica durante il giorno, mentre fanno il contrario durante la notte. Non riemettono però tutta l'anidride carbonica che hanno assorbito, un pezzetto se lo tengono e lo immagazzinano nella loro parte morta, cioè soprattutto il legno interno. Per questo motivo c'è uno scarto tra l'anidride carbonica assorbita dalle piante durante la fotosintesi, quindi di giorno, e quella che viene poi diffusa nell'atmosfera, nella respirazione di notte. Se facciamo un bilancio complessivo, quindi gli alberi assorbono più anidride carbonica di quella che emettono, almeno ovviamente finché non muoiono. Quando un albero muore, il carbonio che aveva immagazzinato nella sua biomassa viene gradualmente rilasciato nell'atmosfera attraverso i processi di decomposizione oppure di combustione se viene bruciato. Le foreste sono quindi un gigantesco magazzino di anidride carbonica, se vogliamo vederla da questo punto di vista, e ci aiutano a ridurre la presenza di anidride carbonica nell'atmosfera, che ovviamente sopra un certo livello diventa una delle principali cause dell'effetto serra e quindi del riscaldamento globale e quindi del cambiamento climatico.
E quindi più sappiamo quanto sono grandi le foreste e se sono in salute, più possiamo anche capire gli effetti del cambiamento climatico e soprattutto fare previsioni sul suo andamento. E questo finalmente ci riporta nello spazio, perché il satellite Biomass è stato progettato per mappare e monitorare la quantità di carbonio immagazzinata nelle foreste di tutto il mondo. E lo può fare soprattutto grazie a un particolare radar che ha la capacità di vedere attraverso le chiome degli alberi per misurare la biomassa legnosa, quindi i tronchi e i rami dove viene immagazzinata la maggior parte del carbonio forestale, come ci stava raccontando Mautino. Questo radar emette dei segnali radio che riescono a superare le nuvole e le chiome, che sono molto dense, delle foreste, e i segnali vengono poi riflessi dalle parti legnose e tornano indietro verso il satellite. Calcolando il tempo che impiegano a farlo, la loro direzione e poi ovviamente anche la loro potenza, si può costruire una mappa tridimensionale della foresta che ha sotto il satellite e si può fare una stima che è molto più precisa delle dimensioni stesse di tutta la foresta.
Biomass è stato messo in orbita a una distanza di circa 670 km dalla Terra e fa una quindicina di giri completi della Terra ogni giorno. A ogni passaggio, striscia dopo striscia, raccoglie i dati con il suo radar e continuerà a farlo per 5 anni, mappando in modo sempre più preciso le foreste, appunto. Come dicevi poco fa, grazie a questo radar il satellite può vedere attraverso le nuvole, quindi può continuare a raccogliere dati in qualsiasi condizione meteo. Il sistema usa delle onde che non sono nello spettro del visibile, che questo è un modo complicato per dire che può funzionare tranquillamente anche al buio e quindi anche mentre sorvola le parti della Terra che non sono illuminate dal Sole. Poter osservare così nel dettaglio aiuterà anche a fare delle stime più precise sullo stato di salute delle foreste primarie, quindi quelle che esistono per conto loro, che non abbiamo piantato noi e che dovrebbero essere mantenute così incontaminate. Molte sono tutelate proprio per evitare delle interferenze dovute alle attività umane, ma tenere sotto controllo foreste molto grandi è pressoché impossibile. Ci sono spesso notizie di violazioni proprio dei divieti di abbattimento.
E molte di queste foreste primarie inoltre sono tropicali e questo è importante perché immagazzinano in media delle quantità di anidride carbonica che è superiore a quella che viene immagazzinata dalle foreste che crescono in altre aree del pianeta. Le foreste tropicali producono inoltre moltissimo vapore acqueo che si concentra nelle nuvole che poi ritorna sulla Terra sotto forma di pioggia e le nuvole contribuiscono anche a riflettere la luce del Sole, quindi riducono il riscaldamento della Terra e sono ulteriormente importanti per mantenere gli equilibri climatici in generale. Insomma, un sistema gigantesco interconnesso. La foresta amazzonica è la foresta pluviale più grande della Terra e si stima che conservi circa 100 miliardi di tonnellate di carbonio. Adesso vi stiamo dando questi numeri e magari non si riesce bene a farsi un'idea, però se volete fare un confronto, nel 2017 il carbonio emesso sotto forma di anidride carbonica da tutte le centrali elettriche a carbone era pari a circa 15 miliardi di tonnellate. Prima parlavamo di 100 miliardi di tonnellate nel caso della foresta amazzonica. Biomass, quindi il satellite, permetterà di fare stime molto più precise sul carbonio che è conservato dalle foreste pluviali e saranno quindi dei dati fondamentali per capire come le foreste influenzano il ciclo del carbonio e di conseguenza tutto il clima terrestre.
In attesa di quei dati, l'ESA si è comunque già data da fare e ha pubblicato proprio inizio maggio un ampio set di dati sulla biomassa forestale globale tra il 2007 e il 2022. I dati coprono un'area di oltre 30 milioni di chilometri quadrati di aree forestali e sono stati ottenuti mettendo insieme i dati provenienti da diverse fonti satellitari e anche terrestri, poi elaborati dall'iniziativa sul cambiamento climatico, sempre dell'ESA. Dati di questo tipo vengono usati anche da chi studia il clima e le sue evoluzioni, però hanno una risoluzione modesta se confrontata con quella che si potrà invece ottenere con questo nuovo satellite. Biomass, infatti, riesce a distinguere molto meglio gli alberi nelle aree più dense delle foreste e raggiunge quindi migliori livelli di dettaglio per poter fare delle stime proprio sulla quantità di carbonio.
E allora forse ci stavo pensando, no? È un po' come se finora avessimo osservato soprattutto lo strato più alto di una torta, quello strato con le ciliegine, no? Senza avere molta idea di come fossero fatti gli strati sottostanti. Capire quanto è davvero alta la torta nei suoi vari punti, quanto è densa e soprattutto capire se qualcuno se ne è mangiato un pezzetto non è una cosa da poco e ci aiuterebbe a capire tante altre cose.
Sì, diciamo che sarebbe tutto più semplice se il clima del pianeta fosse una torta, forse raccoglierebbe anche più attenzioni, no?
Forse è vero, però prima di perderci troppo con le metafore, torniamo sugli alberi per un consiglio finale, visto che parliamo di queste cose. Oggi ci siamo occupati della loro osservazione dallo spazio, ma in realtà gli alberi possono dirci un sacco di cose anche osservandoli dal basso, più o meno da vicino, poi a seconda dei casi.
E visto che ne è stata da poco ordinata una seconda ristampa, vi ricordiamo che per approfondire tutte le vostre conoscenze sugli alberi potete approfittare del libro Leggere gli alberi, il titolo insomma è abbastanza descrittivo, Tristan Gulley, pubblicato da Altre Cose, che è la casa editrice del Post in collaborazione con Iperborea.
E Gulley mette insieme scienza e arte in un libro che non è solo una guida pratica per osservare gli alberi, ma è anche un invito a dedicare tempo e attenzione in modo diverso al mondo, che poi tutto sommato è un po' la cosa che fa il nostro nuovo amico satellite lassù nello spazio, no? Vabbè, Mautino, visto che sei esperta massima mondiale, ma direi anche galattica, dobbiamo parlare dell'annoso problema delle labbra screpolate.
È una piaga.
Sì, guarda, a volte letteralmente, tra l'altro, un fastidio che non ti dico.
Siamo carichissimi, oggi. Bene, parliamo, perché capita che ci arrivino richieste via mail, ci vuole una scienza che ho al post.it, di parlare di prodotti per la cura del corpo con una declinazione particolare legata all'utilità. Ci chiedete, ma servono davvero?
E ovviamente il burro cacao si presta bene a rispondere a questa domanda, del resto è la cosa che utilizziamo quando abbiamo le labbra screpolate, anche se ho visto che ultimamente Mautino li chiamiamo balsami labbra, dall'inglese lip balm, cioè non ci piace neanche più burro cacao. Scopriremo, immagino, perché, e come sempre ovviamente vi rimandiamo anche ai libri di Mautino per tutti gli approfondimenti del caso sui cosmetici in generale e ovviamente anche sul burro cacao.
Allora, prima di arrivare proprio specificamente sulle labbra, dobbiamo fare una delle nostre premesse, perché le basi della cosmetica sono che nessun cosmetico deve servire. Non sono medicinali, non devono curare malattie, non sono nemmeno alimenti che servono per nutrirsi e quindi sopravvivere, sono dei prodotti voluttuari, cioè si usano se si vuole usarli, ma se non si vuole va bene uguale.
Questo ovviamente non significa che usarli o non usarli sia indifferente, no? Pensate per esempio ai saponi oppure ai dentifrici, si può scegliere ovviamente di non usarli e c'è anche chi lo fa, però poi chi non lo fa deve mettere in conto qualche disagio per se stesso e magari anche per il prossimo.
Allo stesso modo i prodotti idratanti all'interno dei quali ricade il burro cacao hanno la funzione di mantenere la pelle idratata. Possono servire quindi se si ha la pelle disidratata, se si vuole modificarne temporaneamente l'aspetto, perché la pelle idratata appare più soda e si possono anche vedere un po' meno le rughette, ma anche per proteggerla dai danni legati al freddo o al vento.
L'idratazione che definiamo naturale della pelle è garantita dalla sua struttura microscopica, no? L'epidermide, che è lo strato più esterno, ha l'aspetto di un muro con le cellule che sono cementate da una miscela di sostanze che hanno il nome evocativo di ceramidi, e questo muro impedisce all'acqua interna di evaporare rendendo la pelle soda. Se il muro si rovina per qualche motivo, e può succedere, l'acqua evapora più velocemente e quindi di conseguenza la pelle perde la sua tonicità.
È quello che succede quando si invecchia, per esempio. L'epidermide si assottiglia, si producono meno ceramidi e in quel bel muro che dovrebbe servire a trattenere l'acqua si formano delle crepe che rendono la pelle più vulnerabile e alla lunga disidratata.
Allo stesso modo sbalzi di temperatura o di umidità possono provocare ovviamente dei danni che sono in questo caso temporanei. Le labbra sono un bel esempio di questo perché a differenza di altre parti del corpo, lì la pelle è più delicata e soprattutto è costantemente bagnata. D'inverno il freddo all'esterno abbinato a una bassa umidità all'interno dovuta al riscaldamento può favorire l'evaporazione dell'acqua provocando poi la screpolatura che ben conosciamo.
Il ruolo quindi delle creme idratanti e nel caso delle labbra del burro cacao non è quindi quello di portare acqua alla pelle, come si pensa generalmente riferendosi alla parola idratante che associamo al bere l'acqua, quindi a introdurre acqua dall'esterno. Questi prodotti funzionano in parte come degli isolanti e in parte come delle spugne. L'isolante riveste la superficie della pelle e riduce l'evaporazione, la parte di spugna invece assorbe l'acqua che evapora dall'interno e la tiene lì come se fosse una pezza bagnata appoggiata sulla pelle.
Questo è il motivo per cui questi prodotti contengono sostanze come l'acido ialuronico o il collagene che svolgono la funzione della spugna. Poi ci sono anche i grassi vegetali come il burro di karité, gli oli minerali come la paraffina o i siliconi che hanno la funzione di creare una barriera protettiva.
Nel caso del burro cacao, trattandosi di un prodotto che si mette sulle labbra e quindi si può ingerire, nel corso del tempo sono nate delle leggende che, come capita spesso, hanno i contorni sempre un po' sfumati.
Si dice per esempio che usare il burro cacao abitui le labbra a essere ricoperte da uno strato isolante, poi si fantastica su possibili sostanze che sono in grado di creare una dipendenza simile a quella da nicotina o da caffeina, e c'è addirittura poi chi pensa che il burro cacao contengano acidi o polvere abrasive per rovinare le labbra e obbligarci a ricomprarli.
Snopes, che è il sito americano che si occupa di smentire le bufale che circolano in rete, è risalito alla prima fonte giornalistica di questa leggenda, un articolo del 1995 nel quale si raccoglievano le testimonianze di molte persone che si dichiaravano dipendenti dal burro cacao di una nota marca locale statunitense, la Carmex.
E questo prodotto era stato inventato nel 1936 e aveva un'azione lenitiva e balsamica grazie alla presenza di mentolo, canfora, allume e cera. E l'azienda aveva cercato di ridimensionare la storia rilasciando una dichiarazione nella quale affermava che il prodotto era conforme alla normativa, però la forza delle storie condivise ha superato di gran lunga quei tentativi di rassicurazione.
L'articolo cavalcava alcune voci che circolavano da tempo e soddisfaceva il bisogno delle persone di veder confermate le proprie idee, come capita spesso. Tutti abbiamo avuto esperienza di labbra secche, perlomeno quasi tutti, e sappiamo che applicare il burro cacao dà sollievo, però è un sollievo temporaneo che svanisce in fretta, obbligandoci in qualche modo a riapplicarlo per poter tornare a provare sollievo.
E deve essere anche per questo motivo che 2 anni prima di quell'articolo, quindi nel 1993, la comica americana Paula Poundstone aveva dedicato proprio al burro cacao della Carmex un pezzo di un suo spettacolo. In pratica raccontava le peripezie di questi burro cacao dipendenti che si aggiravano per i corridoi delle cliniche di riabilitazione da dipendenza da burro di cacao, implorando una passata di prodotto sulle loro labbra per, esatto, superare questa crisi di astinenza.
Dalla parodia alla leggenda il passo è stato breve, i telefoni dell'azienda hanno iniziato a ricevere delle chiamate di persone preoccupate per gli ingredienti contenuti dentro a questi prodotti, mentre i giornali prima e i social media poi, quando sono comparsi, hanno contribuito a estendere questa leggenda a tutti i burro cacao fino ad arrivare ai giorni nostri. Sono passati un bel po' di anni, eh.
Eh sì, questa storia dimostra che quando si ha a che fare con le leggende, in realtà poi alla fine non c'è mai veramente pace, perché si trasformano e si adattano, però difficilmente spariscono del tutto, no?
Sì, rimangono lì silenti nel sottobosco, pronte a riemergere alla prima occasione utile. Megnetti, errare è umano.
Vabbè, sarà anche umano, però devo dire che ho visto un sacco di video di gattini su Instagram che fanno un sacco di errori quando l'algoritmo si mette.
Sì, no, va bene, però okay. Così mi rovini l'introduzione.
Ah, scusa, errore mio, errore.
Vabbè, dicevo, errare è umano, e in pochi hanno studiato gli errori che facciamo, come James Reason, diventato famoso per delle fette di formaggio svizzero, proprio quello coi buchi.
Sì, Reason è morto all'inizio di quest'anno, aveva 86 anni. È un'importantissima carriera alle spalle legata allo studio del rischio e di come lo si possa mitigare. E visto che di rischio parliamo spesso, non potevamo certo esimerci dal ricordarlo, anche se colpevolmente in ritardo.
Si racconta che la passione di Reason per come si generano gli errori fosse nata proprio in seguito a un errore. Erano i primi anni 70 e Reason era nella cucina di casa sua, dove si stava preparando un tè. Rusky, il suo gatto, aveva notato la scena e aveva iniziato a miagolare con insistenza, come fanno i gatti, per avere qualcosa da mangiare. Reason prese una scatoletta di cibo per gatti, la aprì, ne raccolse un po' con un cucchiaino e lo immerse nella teiera. Aia. A quel punto si accorse di aver sbagliato, riservò qualche parola poco carina al gatto Rusky e poi si chiese: ma com'è possibile che abbia fatto una cosa così stupida? Quante volte ci è capitato, no?
Eh sì. Come spesso accade, Reason trovò questa domanda più affascinante della risposta e decise di abbandonare gli studi sul mal d'auto che stava conducendo all'Università di Leicester in Inghilterra per dedicarsi agli errori. E in pochi anni si concentrò soprattutto sul perché gli umani fanno degli errori, in particolare quando si trovano in contesti ad alto rischio. Com'è possibile che in un cantiere dove sai che un sacco di cose potrebbero ferirti o nel peggiore dei casi anche ucciderti, si commettano comunque così tanti errori? Reason si mise a studiare centinaia di incidenti in alcuni dei settori più a rischio, come quelli dei trasporti, della medicina, settore dell'industria. Notò che gli errori erano quasi sempre un sottoprodotto delle circostanze e non tanto della mancanza di attenzione o di comportamenti spericolati.
Pensiamo al suo personalissimo caso con il gatto Rusky, no? Il cibo per gatti era vicino alle foglie di tè e il gatto era arrivato in cucina proprio mentre Reason stava facendo bollire l'acqua. Non è detto che fosse molto distratto in quel momento, semplicemente la concomitanza delle due cose fece sì che scambiasse i due prodotti. Probabilmente, se ci pensate, vi verranno in mente esempi simili di errori che avete fatto di recente.
Però che ascolta, ci vuole una scienza, è quasi infallibile, no?
Quasi, ecco. Appunto, ci piacciono per questo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Esatto, allora Reason produsse una grande quantità di studi e saggi sugli errori ed ebbe poi un'ottima intuizione per spiegare visivamente ed efficacemente come funziona la gestione del rischio per evitarli, gli errori. Allora, immaginate di avere un po' di fette di formaggio coi buchi e di metterle una davanti all'altra, no? Ogni fetta rappresenta una difesa del sistema, cioè qualcosa che si può fare per ridurre il rischio, per esempio indossare le scarpe antinfortunistiche in un cantiere oppure il caschetto. I buchi nelle fette invece sono le debolezze di ogni barriera. Magari un protocollo non viene seguito perfettamente, un caschetto è difettoso, oppure c'è un errore umano. I buchi cambiano da fetta a fetta, sia per dimensione sia per posizione, proprio come le vulnerabilità in un sistema reale.
Questo fa sì che di solito, anche se una fetta ha dei buchi, la successiva riesce a fermare il problema, perché generalmente non ci sono buchi allineati, ma se tra i vari buchi ce ne sono due che si allineano in un certo momento, il problema può superare le barriere senza incontrare ostacoli. Si crea quindi una traiettoria che in caso di incidente porta al fallimento del sistema e quindi al danno. Se questo modello del formaggio vi dice qualcosa è perché fu usato molto durante la pandemia per ricordare che contro il contagio servivano più difese per ridurre proprio il rischio. Una fetta di formaggio corrispondeva alla mascherina, un'altra al distanziamento fisico, una ai vaccini e così via. Prese da sole queste fette riducevano poco il rischio, ma messe tutte insieme rendevano meno probabile il contagio.
E non a caso il modello del formaggio svizzero è utilizzato spesso in ambito sanitario. Riso notò che i buchi nelle fette di formaggio si formano poi in due modi. Allora, il primo è per via degli errori attivi, cioè degli sbagli che vengono commessi direttamente dalle persone durante le loro normali attività, mentre invece il secondo è per via di quelle che aveva definito condizioni latenti, cioè di difetti che esistono già nel sistema, per esempio una progettazione inefficace oppure istruzioni che sono poco chiare. Se due sostanze vengono conservate vicine, aumenta il rischio di uno scambio accidentale, come del resto sperimentò Reason con il suo gatto Rasky.
Gli incidenti gravi derivano quasi sempre dall'interazione complessa tra questi due fattori, creando poi le condizioni per il fallimento.
E in quasi 40 anni di carriera accademica, Reason ha inciso profondamente sulle discipline che studiano come si generano gli errori umani, specialmente nelle situazioni ad alto rischio, quindi è per questo anche che lo ricordiamo volentieri. Le sue fette di formaggio hanno sicuramente salvato tante vite, e forse anche grazie al gatto Rasky alla fine, quando era affamato.
Sì.
E adesso, Mautino, per concludere, facciamo conoscenza col collezionista di ossa.
No, ma Mignetti, non ci siamo capiti.
Come
cioè,
no?
Stacca sta sigla di indagini.
No, come no? Scusa, ho letto sulla scaletta. C'è proprio scritto collezionista di ossa.
Sì, ok, però è la storia del bruco. Le Hawaii, l'isoletta su cui vive, non c'entra Nazzi.
Ah, quel collezionista di ossa. Vabbè,
esatto. Okay. Questo bruco viene chiamato così non perché appunto è un fan di Stefano Nazzi, ma perché a quanto pare si approfitta della fatica che fanno i ragni per tessere le tele e farci cadere dentro qualche preda.
In pratica bazzica le ragnatele, ma per non farsi riconoscere dai ragni si ricopre di resti di altri insetti in modo da sembrare poco appetibile o magari essere scambiato per gli avanzi dei pasti precedenti del ragno di cui ovviamente si vuole approfittare.
O almeno questa è l'ipotesi del gruppo di ricerca che ha notato proprio il bruco sull'isola Oahu delle Hawaii e che ne ha descritto il particolare comportamento sulla rivista Science. A quanto pare trovare bruchi di questa specie è molto difficile, tant'è che i primi avvistamenti risalgono solo al 2008, non è che sono nati lì i bruchi, c'erano già.
Sì, decisamente, anche da tanto tempo. Però in 150 ricognizioni nella zona nel corso del tempo, il gruppo di ricerca è riuscito a trovare solamente 62 bruchi collezionisti di ossa. Alcuni sono stati poi portati in laboratorio per osservare meglio il loro comportamento, vedere come fanno a ricoprirsi di resti di altri insetti e come fanno anche quindi poi a passare indisturbati sulle ragnatele.
Questi bruchi sono davvero dei maestri del camuffamento. Nello studio abbiamo letto che si ricoprono facendo distinzione tra i vari resti, compresi quelli lasciati dalla muta dei ragni, e che all'occorrenza smangiucchiano dei pezzetti più piccoli proprio per così indossarli meglio, diciamo, sono dei sarti.
Sì, e questi bruchi sono inoltre carnivori, che è una cosa abbastanza rara nel folto gruppo di animali che per comodità chiamiamo in questo modo. Dai test in laboratorio infatti è saltato fuori che sono poco schizzinosi, quindi mangiano praticamente qualsiasi altro insetto che ovviamente riescono a catturare ed è alla loro portata, e tutto sommato non disdegnano anche di mangiarsi a vicenda all'occorrenza. Passano invece inosservati ai ragni e il gruppo di ricerca non ha mai osservato un ragno che si nutriva o provava anche solo ad attaccare uno di questi bruchi.
L'isola di Oahu è piccola, i bruchi sono stati trovati in un'area grande appena 15 km quadrati. Il gruppo di ricerca sospetta che appartengano al genere Hyposmocoma e, come gli altri bruchi, sono lo stato larvale dei lepidotteri, cioè di farfalle e falene. Non si conoscono altri luoghi in cui vivono e la loro popolazione è a rischio a causa di altre specie invasive che hanno popolato l'isola. Evidentemente non tutte sono indulgenti oppure poco attente come i ragni che frequentano.
Beh, Mautino, veramente è una puntata ricca di argomenti di ogni tipo, dal biomassa al burro cacao, alle fette di formaggio, ai bruchi.
Sembra un po' quelle puntate di Mixer, di Gianni Minoli, dove c'era un po' di tutto.
Sparaparaparapà, mi ricordo
esatto,
la sigla.
Quella.
Come sa chi ci ascolta da diverso tempo, gli argomenti non mancano mai e cerchiamo anche di spaziare molto fra cose anche diverse fra loro. Lo facciamo anche grazie agli spunti che ci arrivano per email.
Eh sì, ci vuole una scienza, @ilpost.it. Leggiamo, rispondiamo magari con calma, un po' lentamente, però teniamo conto ovviamente di tutte le cose che ci scrivete.
E a proposito di questo, è anche proprio grazie alle vostre domande che abbiamo preparato le prossime due puntate, una speciale sui test genetici, piccolo spoiler, e una invece di domande e risposte. E allora a venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.